La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Cronache, storie e commenti
dal Vaticano e non solo.
Buongiorno, buongiorno, sono le 11.05, luce rossa è accesa, siamo in diretta con voi. Questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco, e oggi siamo qui con
Federico Piana
e Marina Tomarro. Ah, buongiorno,
buongiorno Marina,
buongiorno,
eh?
Federico,
buongiorno Marina.
Che bello, eccoci. Allora, come va?
Bene Marina, bene, devo dire sto combattendo un pochino con questa sedia perché però bene.
Sì, no, infatti
non sono questi i problemi, non sono questi i problemi, no,
sono
Marina,
altri.
Hai ragione.
Assolutamente, assolutamente. E allora, oggi prima di andare a vedere, andiamo a vedere prima di tutto i nostri appuntamenti. Allora, caro Federico, oggi siamo arrivati già al 10 gennaio e la Chiesa ricorda Sant'Agatone Papa, poi San Milziade Papa e Beato Gregorio X Papa, tutti papi, quindi una cosa bella. E come sempre alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete ascoltare la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, e poi conosceremo meglio anche questa basilica. E oggi pomeriggio invece alle 19.30 continuerà presso la parrocchia romana di Santi Vitale, Valerio, Gervasio, Protasio il quarto appuntamento dei cenacoli teologici promossi dalla Pontificia Accademia Teologica e guidati da Monsignor Antonio Staglianò. E questi sono gli appuntamenti per oggi, sono sempre molto pochi.
Esattamente, stiamo ritornando Marina, devo dire, alla normalità
piano.
Dopo le feste e quindi anche gli appuntamenti risentono di questo,
sì.
Però ricordiamo anche i nostri radioascoltatori, i nostri amici radioascoltatori, che possono scrivere al 335 12 43 722, ma c'è anche la mailer, voi che sta per Radio Vaticana Italia,
esatto.
@spc.va. Le domande le conoscete, quella solita Marina che è legata,
esatto,
ai santuari.
Sì, esatto, se ci raccontate dei santuari, delle cose che vi sono poi piaciute, ecco, così poi noi andiamo
poi
a rivisitare.
Andiamo a rivisitarle, certamente
assolutamente,
Marina. Assolutamente,
assolutamente
sì. E poi magari potremmo fare una domanda: come è iniziato questo anno? Siamo al 10 gennaio, quindi si può fare come un piccolo bilancio di inizio, no?
Sì,
anche
esatto.
Raccontare come sono andate le feste, perché
esatto.
Ci raccontiamo, siamo una grande famiglia, no Maria?
Sì,
possiamo
esatto.
Dire così,
e poi vorrei aggiungere una domanda.
Certamente.
Allora, il Papa sta facendo le catechesi sui vizi e le virtù.
Ah.
Allora, la domanda è questa, quella che ho fatto poi oggi, che tra poco ascolteremo, a varie persone che hanno partecipato all'udienza. Quali sono i vizi e le virtù che sentite maggiormente vicine? Quindi,
bella domanda Marina, bella domanda. Il Papa ha parlato della gola, devo dire che io sono un po' goloso.
Sì,
quindi devo
pure
fare
io.
Come dire, un piccolo endorsement su questo.
Quello pure io, e purtroppo devo stare attenta, essendo che poi sono una sportiva, tra molte virgolette.
Devi stare attenta anche alla gola. Questo potrebbe essere quali sono i vizi, diciamo così, e le virtù che possono essere interessanti per i nostri radioascoltatori e quelle che possono essere anche combattute dal punto di vista mode malsane, dei vizi malsani, no?
Esatto, esatto.
Allora Marina, piccola pausa e poi entreremo nel vivo dell'udienza.
Esatto.
E allora Marina, andiamo nel cuore di questa udienza che i nostri radioascoltatori hanno ascoltato e la riprendiamo perché è molto bella, e il Papa torna a parlare del vizio e naturalmente ha fatto anche riferimento a delle virtù molto importanti. E il Papa ha detto: il vizio della gola sociale è molto pericoloso. Ascoltiamo questo piccolo passaggio.
Gesù fa cadere la distinzione tra cibi puri e cibi impuri, che era una distinzione fatta dalla legge ebraica. E Gesù su questo dice chiaramente che quello che fa la bontà o la cattiveria, diciamo così, la cosa brutta di un cibo, non è il cibo in sé, ma la relazione che noi abbiamo con esso. E noi lo vediamo, quando una persona ha un rapporto, una relazione non ordinata con il cibo, guardiamo come mangia di fretta. E Gesù valorizza il cibo, il mangiare, anche nella società, nei cibi sociali, dove si manifestano tanti squilibri e tante patologie.
E Marina, davvero il Papa, no?
Sì,
la
davvero.
Compulsione di mangiare il mondo, anche dal punto di vista sociale, il Papa l'ha denunciata.
Sì.
Intanto Marina, salutiamo il nostro ospite, Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del Preziosissimo Sangue, che è in diretta con noi per commentare quest'udienza. Benvenuto Don Terenzio.
Buongiorno, buongiorno Don Terenzio.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Grazie a Don Terenzio. Però Don Terenzio, prima ascoltiamo delle vox che ha preso in proprio poco fa Marina.
Sì, allora intanto ascoltiamo questa prima parte di voci e poi ne ascolteremo altre. Allora intanto prego la regia di mandare il primo inserto.
Perché oggi avete portato questi bambini qui in udienza da Papa Francesco?
Perché è una cosa a cui ci tenevano tantissimo. Hanno sempre visto questo Papa in televisione e ci tenevano tanto a incontrarlo. E quindi per loro oggi è una giornata particolare, una giornata emozionantissima. Non vedono l'ora di incontrarlo. E noi abbiamo accontentato il loro desiderio.
Signora Maestra, il Papa sta facendo delle catechesi sui vizi e le virtù. Allora, per lei, quali sono i vizi e le virtù, ecco, che magari si rapporta nella sua vita anche?
In genere i vizi sono quelli, diciamo, che toccano un po' tutti quanti, però non possiamo attribuirli ai bambini. I bambini non ne hanno vizi. I bambini hanno tante virtù, hanno tanti talenti, hanno tante cose che devono essere curate e soprattutto devono essere alimentate, e noi cerchiamo di alimentare il meglio.
Da dove venite?
Da Como.
Che cosa vuol dire per voi essere qui in udienza con Papa Francesco?
È un'emozione, per me è la prima volta, lui era già stato qua a settembre e secondo me è qualcosa di importante, non puoi venire a Roma se non vieni a vedere il Papa.
Oggi il Papa continuerà le sue catechesi sui vizi e le virtù, allora cosa vuol dire per voi?
È una bellissima esperienza per me personalmente, ad incontrare Papa Francesco, ascoltare le sue parole.
Papa Francesco continuerà nelle sue catechesi parlando dei vizi e delle virtù. Ecco, allora secondo te oggi quali sono le virtù più importanti o quelle che si metti in pratica anche nella tua vita? Come quali sono purtroppo i vizi più pericolosi che vedi spesso anche nella società che ti circonda?
La virtù più importante per noi ovviamente è l'umiltà, che sottolinea ogni tanto Papa Francesco.
E i vizi invece quali sono? L'invidia, ad esempio?
L'orgoglio, superbia, quindi opposto completamente alla virtù dell'umiltà.
Siamo qui con il servizio volontario dell'Unitalsi. Loro sono di solito fuori l'aula Paolo VI per aiutare i pellegrini e coloro che vengono all'udienza anche un attimo a capire dove andare o a rispondere a delle loro esigenze. Cosa vuol dire per voi fare questo servizio?
Il nostro è un servizio, ha detto bene, ma noi non facciamo solo quello, noi accompagniamo con le carrozzine, vediamo se qualcuno ha bisogno di essere accompagnato dentro con la carrozzina per l'udienza, offriamo ai malati un po' di tè caldo, qualcosa che quello che abbiamo. Cosa vuol dire questo servizio? Ma noi facciamo servizio, siamo per gli altri, quindi è proprio la nostra missione, quindi non facciamo niente di straordinario.
Quali sono le richieste maggiori che ricevete di solito?
Qua è assistenza essenzialmente assistenza, oppure chiarimenti su come poter fare anche organizzare a far venire dei malati all'udienza, quindi noi gli lasciamo il nostro numero di telefono, quindi loro prenotano le carrozzine a fronte sempre di un certificato di invalidità. verità, perché se no non sarebbe corretto, ecco. E quindi questo è il nostro servizio, una chiacchiera, una nostra presenza, far sapere che ci siamo.
E beh, Marina, davvero, i vizi e le virtù raccontate sì. dalla gente che tu hai incontrato proprio qui durante l'udienza.
Però... queste erano le voci pre-udienza, poi dopo ascolteremo anche quelle post, perché intanto non potevo fare la, cioè, non potevo dire la catechesi,
svelarla, che,
quindi non potevo svelarla, quindi sono andata
in anticipo,
su una domanda
ovviamente.
Molto, esatto, molto generica e comunque
bene.
Molto
e poi ascolteremo
carine.
Marina e ci racconteranno
quelle dopo, le emozioni
anche, ma
raccolte
soprattutto
da Marco Murroni che sta al di là del vetro.
Che salutiamo.
Salutiamo Bruno Orti pure Silvia Giovarrosa che stamattina non li abbiamo salutati quindi scusate, eccoci.
Bene Marina, allora io però andrei al cuore di questa udienza di Papa Francesco con Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del Preziosissimo Sangue, al quale chiedo, ecco Don Terenzio, il vizio della gola sociale, il Papa ha messo in parallelo il vizio che noi abbiamo di mangiare in modo scomposto, no? Di avventarci sul cibo che nasconde anche la voglia, la fame di mondo, direbbe qualcuno, no? E è bello quando abbiamo ascoltato questo piccolo sonoro del Papa, quando ha detto, beh, Gesù ha rimesso a posto un po' il nostro rapporto col cibo, ha eliminato la distinzione prima ebraica dei cibi puri e di quelli impuri, no? Però insomma bisogna avere un rapporto diretto anche con questa nostra voglia di fame di mondo, che insomma bisogna orientarla bene, direi.
Certo, dal punto di vista personale è evidente che una persona che non mangia o una persona, pur avendo il cibo a disposizione, altrimenti entriamo in un altro ambito, è una persona che tanto manifesta, come dice il Papa, qualche cosa che dal punto di vista interiore emerge, quindi può essere qualche cosa di fisico, una malattia, o tante volte qualche atteggiamento che dal punto di vista psicologico incide. Però a me è piaciuto molto il suo richiamo, che effettivamente è ciò che muove il mondo oggi, cioè l'utilizzo, la golosità dei beni del pianeta, che poi alla fine produce un intento economico, cioè questo utilizzo che viene poi ad essere asservito a logiche che vanno oltre noi e che stanno distruggendo il pianeta. Basti pensare allo smog, per esempio, cioè a tanti ambiti con i quali si stanno prendendo le risorse del pianeta per un uso che viene ad essere sempre più smodato e che poi produce danno al nostro stesso pianeta.
C'è un punto interessante, no, che cita il Papa, ossia quando Gesù sostiene con i suoi discepoli che insomma finché lui è tra loro debbono far festa, ma dopo faranno anche esperienza della sofferenza. Le cose non vanno mai disgiunte, no, Don Terenzio, mi pare.
La bellezza della gioia, della festa che noi abbiamo anche quando con persone a noi care, con le nostre famiglie condividiamo dei pasti, ma dall'altra parte il tener conto che la presenza di Gesù non significa che non ci siano situazioni di cui possiamo farci carico anche vicino a noi e quindi avere l'occhio per coloro che vivono una povertà che può essere materiale o soprattutto spirituale.
Avere sempre quell'atteggiamento di carità, caritatevole, no, Don Terenzio, mi pare che sia questo un po' il modo di vivere cristiano, di mettere in pratica anche le virtù.
Certo, tenendo conto che la soglia di povertà si è elevata anche in Italia, quindi purtroppo non abbiamo da cercare i poveri chissà dove, ce li abbiamo sotto casa, ma tenendo anche conto che tante persone hanno bisogno magari di attenzione, di consiglio, di vicinanza, di un essere accompagnati in momenti di sofferenza, di dolore, di malattia. Quindi non possiamo soltanto dire siccome lo sposo è con noi e quindi facciamo festa e basta. C'è tanta gente che non può fare festa e di queste persone non possiamo non provare nel limite delle nostre possibilità a farci carico.
Marina, io direi di ascoltare le altre voci.
Le altre voci, sì, queste altre voci sono state, esatto, sono state raccolte post udienza e quindi andiamole ad ascoltare insieme a questo punto le loro emozioni una volta che hanno ascoltato le parole di Papa Francesco.
Posso dire che ho avuto un'emozione grandissima, nonostante avessi una posizione centrale, un po' distante, però è stato veramente emozionante, stupendo. Poi l'affetto che ci lega a Papa Francesco è immenso e quindi è come vedere un padre, come, cioè è il nostro padre spirituale.
È stato anche proprio interessante vedere come si svolgeva tutto il mondo, quindi tutte le lingue del mondo. È stata proprio un'esperienza anche di comunità molto bella. Poi l'emozione di vederlo dal vivo e tra l'altro sentire anche l'affetto profondo e spontaneo di tutta la folla per Papa Francesco, e quindi un'emozione bellissima.
Della gola si parlava in forma abbastanza, diciamo, indicativa, un argomento un po' particolare, diciamo, rivolto più che altro ai nostri tempi, dove l'uomo è individualista, guarda se stesso e non guarda ciò che lo circonda e tutto quello che è realmente importante nella vita, il rispetto della natura.
Meraviglioso, no? Ma tutte ci aiuta a crescere nella nostra fede, ci aiuta a capire, rafforzare la fede, la conoscenza, una fede più consapevole e autentica.
Beh, una giornata intensa, diciamo che ha rispecchiato tutte le aspettative, quindi è stato emozionante stringere la mano al Papa e avvicinarsi così tanto alla fede, insomma. Nostro figlio ha il diabete, quindi l'alimentazione è fondamentale per avere cura del diabete per tutti i bambini come Ianco e non solo, insomma, per tutti noi, perché siamo quello che mangiamo, quindi abbiamo cura e vivremo a lungo sicuramente.
E abbiamo ascoltato appunto queste voci, Federico, dove appunto l'ultima diceva: siamo quello che mangiamo. Un po' anche il richiamo poi alle parole di Papa Francesco, che dice proprio verso la fine della catechesi, dove dice che il cibo è anche un problema ecologico, e questo è sicuramente una grande verità. Quindi è una bellissima catechesi su cui poi magari ci torneremo anche nelle prossime
puntate. Dovremmo.
Sì.
Intanto salutiamo Don Terenzio Pastore. Don Terenzio, grazie per
Terenzio.
Essere stato con noi, davvero.
Grazie a voi.
Arrivederci,
a Don Terenzio,
grazie.
Pastore, ma c'è una sorpresa in questa udienza,
sì, perché c'è una sorpresa,
no?
Perché il nostro caro Gianmarco, che è andato a prendere queste voci, ci siamo un po' divisi oggi, nell'udienza c'era anche presente l'attore Francesco Salvi e il regista Arnaldo Casali, perché domani alle 17 sarà presentata presso la Filmoteca Vaticana il film La Stella di Greccio. E allora ascoltiamo proprio la loro emozione, il loro commento ad aver ascoltato l'udienza di Papa Francesco ed essere lì alla vigilia di questa presentazione di questo bel film.
Abbiamo presentato il film sul Natale di Greccio al Papa, gli abbiamo consegnato il film e domani lo proiettiamo alla Filmoteca Vaticana. Ecco. E quindi eravamo una delegazione, Francesco Salvi che è tra gli attori.
Arnaldo Casali, autore
del film. Io sono regista del film, c'è Paolo Paniconi che è l'autore della colonna sonora, l'aiuto regista e montatore Luca Mannaioli, Alessia Minicucci, che tra anche lei nel cast del film, e Giulia, che ha collaborato anche lei con questo progetto, che
già selezionato per l'Oscar dell'anno prossimo come film straniero.
Un'occasione anche speciale questo oggi, l'udienza del Papa.
No, è una bella cosa, non mi era mai capitato. Ero stato presente alla giornata degli artisti a ottobre, ma c'era Banfi e Sant'Agata che se lo sono sequestrato e hanno impedito a chiunque di salutarlo da vicino. Papa mi ha salutato da lontano, ma che ci buffa.
E allora siete anche omonimi voi, Francesco e Francesco.
Sì, sì.
Tra l'altro la cosa buffa è che il presepe che adesso stanno smontando qui in piazza, per una coincidenza ovviamente, ma le statue erano identiche agli attori del cast del film. E sono uguali, quindi è stata una bellissima occasione. Appunto, poi Francesco questo io ci tengo a dire, questo è un film anche comico su Francesco, sottolinea l'umorismo, non a caso c'è la presenza di Francesco Salvi, e Papa Francesco è veramente, ha portato Francesco in Vaticano non solo nella povertà radicale ma anche nell'umorismo, perché Papa Francesco forse è il primo Papa veramente umorista, no? che fa anche battute molto graffianti, e San Francesco era un grande umorista, anche se nessuno lo sa, perché non se ne parla mai, per questo noi abbiamo fatto anche un film proprio per restituire questa dimensione gioiosa. E insomma, il fatto che a 10 anni dal suo pontificato abbiamo stato celebrato anche l'Evangelii Gaudium, ecco, la gioia del Vangelo, il cristianesimo è una cosa, no? È una bella notizia, no?
Quindi siamo tutti qui in letizia.
E che bello,
bisogna
molto
andare
simpatici
a vedere questo, La Stella di Grezzo, sì, che domani verrà presentato.
Sì, esatto, veramente molto carino. La Stella di Grezzo, film di Arnaldo Casali, prodotto da Angelo Gatto con Alessandro Brustenghi e anche Francesco Salvi, che abbiamo appena ascoltato.
Marina, allora 11:25, noi prima di cambiare argomento facciamo le nostre domande ai radioascoltatori, 335 12 43 722. I messaggi penso che stiano già arrivando.
Stanno già arrivando, ecco, addirittura proprio su quelle che sono le virtù e i vizi e le virtù di cui avevamo parlato prima, dice appunto, ci dice la nostra Filomena, i vizi superbia come invidia, gola, la superbia, dice, quelli sono i vizi più brutti, e sicuramente ha davvero ragione. E poi riguardo proprio la gola, la catechesi che abbiamo ascoltato ci racconta sempre la nostra Filomena, che aveva appunto durante il catechismo un ragazzo che aveva una forma grave di malattia sul metabolismo, quindi ecco, ricordiamo veramente anche tutte queste persone che soffrono purtroppo a causa del cibo, quindi
certo, assolutamente grosse. Sì, Marina, ti faccio una domanda: secondo te i millennials cosa sanno del Concilio Vaticano II? Forse poco, poco, però c'è purtroppo un avvenimento molto bello, no Marina? Perché si terrà venerdì 12 gennaio presso l'Università Lateranense un convegno dal titolo Il Vaticano II nell'era dei millennials. Devo dire che i millennials sanno poco, diciamo, del Concilio.
Che io, avendo una nipote adolescente, vedo che insomma le informazioni, nonostante la zia, sono veramente purtroppo poche, ridotte.
Allora io saluto chi ci aiuterà a capire come comunicare il Vaticano II ai millennials, ma il titolo è Il Vaticano II nell'era dei millennials, perché è ancora attuale il concilio che ha cambiato la storia della Chiesa. Saluto Nicola Tallarico, che è organizzatore dell'evento e responsabile della comunicazione della primaria associazione cattolica artistico operaia di Carità. Benvenuto e grazie per essere con noi, Nicola Tallarico.
Buongiorno. Forse c'è qualche problema
tecnico
audio, e
vediamo
allora
un po' adesso. L'abbiamo recuperato? Ecco, Nicola, ci sei?
Pronto?
Sì, ecco.
Pronto.
Buongiorno.
Ecco, ci senti, Nicola?
Buongiorno, benvenuto. A voi, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, io ti chiedo, questo convegno come nasce e perché? Che ci sarà venerdì 12 gennaio alla Pontificia Università Lateranense, Il Vaticano II nell'era dei millennials. Ecco, cioè le persone che sono nate nel 2000, diciamo, questa è un po' l'idea.
Beh, sì, forse anche qualche anno prima, diciamo, sì. La generazione poi degli anni 80, anni 90, poi diciamo si passa alla generazione Z, e quindi diciamo parliamo più o meno, ecco, di giovani professionisti, ecco, anni 30 e 40, più o meno, ecco, la mia età. E nasce questo convegno dall'idea che Papa Francesco ha in qualche modo dato nella preparazione al grande giubileo del 2025, di dedicare alcuni anni di approfondimento ad alcune tematiche. L'anno appena trascorso, il 2023 appunto, era l'anno del concilio, e infatti sono state promosse una serie di iniziative da parte proprio del Dicastero per l'evangelizzazione, che poi sta curando la grande organizzazione del giubileo con Monsignor Fisichella in primis, e l'associazione ha voluto in un certo qual modo riprendere le parole del Santo Padre e aiutare in qualche modo questo anno di preparazione al giubileo, facendo diciamo riscoprire, ecco, ai più giovani questo grande evento del Concilio, perché ci siamo resi conto, per l'appunto l'ho visto proprio sulla mia
che persona, ne sanno poco
perché parliamo, ecco, di 60 anni fa, un'epoca, ecco, in cui magari ci sono stati anche grandi sconvolgimenti dal punto di vista storico nell'Italia, nel mondo. Ecco, il Concilio è stato senz'altro uno di questi, ma poi che cosa ha detto effettivamente il Concilio? Magari qualcuno sa delle brevi informazioni vaghe, generiche. Allora abbiamo chiesto ad alcuni relatori, diciamo anche molto esperti nella comunicazione con i più giovani, di prendere, diciamo, alcuni spunti da quel grande concilio per affrontarli con i più giovani. Abbiamo scelto alcuni relatori importanti, ecco, non solo chiaramente Monsignor Fisichella, che farà una breve introduzione, ma anche ad esempio padre Maurizio Botta, che alla Chiesa Nuova svolge un lavoro molto importante con i più giovani, con l'oratorio piccolo, Monsignor Andrea Lonardo, che è proprio il direttore dell'ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato di Roma, Monsignor Giuseppe Lorizzo, insomma tutti i personaggi che sanno bene come si comunica con i più giovani, la dottoressa Scala, che è vicepresidente del MOIGE, il Movimento Italiano per i Genitori, quindi ecco anche qui una tematica molto sensibile. Quindi diciamo che questo è stato un po' l'obiettivo, far riscoprire questo grande concilio, come avete detto, che ha cambiato la storia della Chiesa, ma far capire che è ancora attuale, che può essere ancora attuale.
Perché è interessante e importante, direi, spiegare ai millennials questo concilio, il Concilio Vaticano II, perché è una cosa che è capitata 60 anni fa, ormai è passata, insomma, no, molti potrebbero dire sta nel cassetto dei ricordi, no? In realtà perché debbono conoscere questo evento?
Ma lo debbono conoscere innanzitutto perché, ecco, il Papa ce lo ha chiesto, quindi se il Papa in qualche modo traccia una direzione, è dovere di tutti noi in un certo qual modo anche adeguarci a questo. Io penso che il Giubileo del 2025, che arriva in un'epoca assolutamente diversa rispetto a quella degli anni 60, ci imponga sicuramente una riflessione storica e quindi una conoscenza di quello che è stato il passato, per sapere in qualche modo anche come meglio andare verso il futuro. Io ricordo, avevo circa 15 anni nel 2000 quando San Giovanni Paolo II parlava con grande enfasi di questo nuovo millennio. Ecco, abbiamo già fatto 25 anni e la Chiesa ha subito, insomma, tanti sconvolgimenti anche in questi nuovi anni, quindi per sapere dove andiamo e dove i giovani ci devono portare dobbiamo assolutamente conoscere il passato, e il passato della Chiesa è sicuramente il Concilio Vaticano II, il passato più recente evidentemente, quindi non si può non conoscere quello per, ecco, mettere bene le basi per andare avanti nel nuovo secolo, ma direi anche nel nuovo millennio. Poi nel convegno si parlerà di tutte e quattro le costituzioni conciliari, perché poi il frutto del Concilio Vaticano II sono state queste quattro costituzioni conciliari: la Dei Verbum, che parla della rivelazione divina, la Gaudium et Spes, che in qualche modo si interroga sul rapporto dell'uomo con la Chiesa, quindi la dignità della persona umana, il lavoro, l'economia, tutti temi assolutamente attuali, molto, molto sentiti anche nei giovani, la Lumen Gentium, che in un certo qual modo ci fa capire che anche i laici possono vivere nella vita nella Chiesa e possono essere santi. Non a caso proprio la dottoressa Scala, una giovane mamma ma anche una, diciamo, grande professionista, rifletterà su questo, come un genitore può in un certo qual modo essere, contribuire esso stesso alla santità. E poi la Sacrosanctum Concilium, quindi la grande riforma della liturgia di cui, insomma, sentiamo parlare anche adesso. Quindi tutte e quattro queste costituzioni verranno esaminate da ciascuno dei vari relatori, ma sempre con questa chiave, diciamo, ecco, moderna, giovanile.
Ecco, Nicola, una domanda: ma secondo te i millennials in che modo percepiscono anche quello che sta per arrivare, cioè il giubileo, tutto quello che vivremo l'anno prossimo? Perché da una parte sembrano indifferenti, sinceramente sembrano abbastanza indifferenti, dall'altra invece sembrano incuriositi, anche perché tante volte ci stupiscono perché hanno una velocità di conoscenza così più avanti di tutti noi, più o meno credo che abbiamo tutti la stessa età. che spesso uno ci rimane. Io ho una nipote adolescente e vedo che nella sua apparente indifferenza, però poi mi stupisce dicendomi: ah, perché sai zia, c'è questa cosa, ah, sai perché, e lì un attimo ci rimani. Ecco, allora secondo te come vivranno questo giubileo che ci apprestiamo tutti a vivere?
Sì, dici due cose assolutamente vere. Innanzitutto, ecco, questa componente dell'indifferenza è la grande sfida ed è anche il motivo per cui abbiamo scelto come associazione di realizzare questo convegno e di finalizzarlo molto a questa, diciamo, fascia d'età. Ecco, quando ne parlammo quest'estate con Monsignor Fisichella era molto felice, proprio perché, ecco, era una chiave assolutamente innovativa. Ed è vero anche il fatto che oggi i giovani possiamo dire che pensano ed agiscono quasi alla velocità della luce, perché, ecco, i mezzi che hanno a disposizione oggi sono assolutamente rapidissimi. È un mondo che corre veloce e ha bisogno, diciamo, anche di dare risposte veloci. Ecco, io penso che in questo, diciamo, clima anche di indifferenza, seminare qualcosa come questo convegno o come tante altre iniziative bellissime che ci sono, che sono state realizzate, ecco, lascia sicuramente il segno, perché a volte diciamo ai giovani, magari siamo anche portati un po' a lamentarci, però attenzione, perché se si semina bene con delle iniziative che parlano il linguaggio dei giovani, questo è importante, parlare lo stesso linguaggio, e penso che Papa Francesco, ecco, lo parli senz'altro, come anche tantissimi altri evidentemente, però ecco, se si parla quel linguaggio, se si capiscono bene i tempi, io penso che si possa imparare, diciamo, anche dai giovani, da questo nuovo linguaggio. Certo. Ecco, qual è il linguaggio che dobbiamo parlare anche noi, noi, se vogliamo far trasmettere, diciamo, se vogliamo trasmettere queste belle cose che sono state la storia della Chiesa, e quindi anche il giubileo che ci apprestiamo a vivere, perché poi è un giubileo che sicuramente è per i più grandi, ma è anche per i più giovani.
Sì,
l'importante
è
parlare lo stesso linguaggio e capire oggi loro che cosa si aspettano.
Esatto.
Certamente. Allora, io ricordo questo appuntamento: venerdì 12 gennaio alla Pontificia Università Lateranense, il Vaticano II nell'era dei millennials, perché è ancora attuale il concilio che ha cambiato la storia della Chiesa. Grazie a Nicola Tallarico, organizzatore di questo evento e responsabile della comunicazione della Primaria Associazione Cattolica Artistico Operai di Carità Reciproca. Grazie molte, Tallarico.
Grazie a voi.
Grazie Nicola.
Grazie,
ciao, buon lavoro. Grazie.
Ecco Marina, 11:36, tempo della piccola pausa consueta.
Eh sì, facciamo una pausa musicale, e oggi è un brano di Zucchero molto dolce, rimaniamo così in dolcezza, e il brano è Wonderful World.
Yes!
che voce zucchero,
ah,
eh.
Sempre bella, Marina, world. Sempre bella.
Veramente molto molto bella.
Perché il mondo è bello, ha ragione Zucchero,
sì,
no? Lo
sì,
vediamo
sì,
sempre
sì.
un po' così in modo negativo, però insomma
sì.
dobbiamo anche ringraziare sì. per tutto quello che c'è di buono, Marina.
È vero,
eh?
Che poi svelo un retroscena. Stamattina io cercavo...
Sei in vena di retroscena
sì,
stamattina.
Sì, cercavo un'altra canzone di Zucchero.
Quale?
Blu Celeste, e non l'ho trovata, e quindi mi ero incavolata perché non trovavo sta canzone. Poi alla fine ho sentito questa, dico, ma sai che c'è,
bella,
mi sembra...
bella, è adatta anche,
poi magari
no?
Blu Celeste la sentiamo domani.
La sentiremo.
La sentiremo,
sì,
eccola,
sì,
la ci cerco un po'
mancherà.
Meglio nella mia fretta e poi cerchiamo di risentirla. E invece Federico, adesso andiamo ad Arenzano. Sai che ogni tanto mi piace andare in questo bel santuario perché c'è il Gesù Bambino di Praga, a cui io sono molto devota e mi piacerebbe che lo fossero anche i nostri ascoltatori. E, perché Gesù Bambino di Praga in realtà da ieri è iniziato un pellegrinaggio in cui hanno portato naturalmente la statua pellegrina del Gesù Bambino di Praga, porteranno anzi in diverse zone del Lazio e della Campania. Noi sappiamo che il culto a Gesù Bambino nasce nel 1900 ad Arenzano, questo nasce come all'inizio era un piccolo quadro esposto dai Carmelitani, e poi il quadretto fu sostituito da una statua simile a quella di Praga donata da una nobildonna locale, e l'afflusso è diventato sempre più forte di tanti devoti, che poi ha portato alla costruzione del bel santuario che ancora oggi insomma è vicino Genova e che vi invito a visitare. E la statua è stata incoronata in maniera solenne nel 1924 dal cardinale Raffaele Merri del Val, inviato direttamente da Pio XI, che dal 1928 ha insignito il santuario a titolo di basilica. Ma dove andrà questo bambinello?
Ecco, questa
perché
è la
veramente
domanda.
Allora, ieri era ecco, vedi? Ti ho anticipato, perché ieri era a Sant'Antonio nella Basilica di Sant'Antonio in via Merulana qui a Roma. Io ho avuto la fortuna di poter andare e poterlo venerare, per me è stato veramente un grande dono, ma continua il suo giro. Oggi, se siete nei paraggi, ad esempio a Cisterna di Latina nella parrocchia di San Valentino, alle 18:30 c'è la messa. Giovedì 11 sarà a Caiazzo, quindi provincia di Caserta, venerdì 12 ad Ariano Irpino, sabato infine a Pompei, quindi nel santuario naturalmente della Beata Vergine di Maria del Santo Rosario, e alle 19 ci sarà appunto una bella celebrazione eucaristica, e il tutto si concluderà domenica alle 14 a Pozzuoli a Napoli, alle 10:30 la Santa Messa e l'unzione con l'olio benedetto di Gesù Bambino di Praga. E io ieri quindi mi sono precipitata alla Basilica di Sant'Antonio in via Merulana per poterlo venerare, ma anche perché c'era padre Davide Sollami che mi ha raccontato naturalmente la storia di questo miracoloso bambinello, ma anche il perché di questa bella peregrinazio. Ascoltiamola insieme.
Le peregrinazio della statua del Gesù Bambino di Praga sono tante, diverse, numerose. In realtà tutto nasce dal Vangelo, perché sappiamo che Gesù attraversava i villaggi e ogni incontro era una conversione, una guarigione. Nasce proprio per la necessità di raggiungere quelle persone che non riescono a recarsi nei luoghi di pellegrinaggio, e quindi ci sono le statue pellegrine, come ci sono quegli oggetti come sacramentali, ad esempio l'olio benedetto di Gesù Bambino che viene portato nelle boccettine alle persone malate che non possono uscire di casa. Quindi ormai è da diversi anni che riceviamo numerosi inviti, facciamo difficoltà a rispondere a tutti gli inviti di parrocchie, difatti c'è la statua che è sempre accompagnata da un carmelitano scalzo che raggiunge le comunità parrocchiali, cioè, oppure statuine più piccole per le famiglie, in quel caso vengono custodite proprio da fedeli, devoti che si prendono cura della peregrinazio nelle diverse case.
grande la venerazione verso la statua di questo Gesù bambino. Ecco, ad Arenzano questo santuario perché è così particolare e soprattutto perché è meta ogni anno di migliaia e migliaia di pellegrini?
Arenzano ha una straordinarietà, una particolarità, perché in realtà è sempre stato il maggiore centro di diffusione nel mondo. Non si contano le centinaia di statue che da Arenzano sono partite per tutto il mondo, dalle Filippine, paesi africani, non solo nella Repubblica Centrafricana, ma è stato ad esempio all'origine della devozione del Divino Niño a Bogotà, in Colombia. Da addirittura un salesiano, non un carmelitano, che conobbe ad Arenzano all'inizio del secolo scorso questa devozione e la volle portare in missione. Arenzano ha supplito a quei periodi lunghi, purtroppo, di chiusura a Praga, prima per Giuseppe II, poi per il comunismo. Quindi diciamo che è sempre stato un centro, se vogliamo, supplementare, però è stato straordinario. La preghiera, le parole ad esempio di Santa Teresa di Gesù Bambino, rivolta al bambinello di Praga che c'era nel Carmelo di Lisieux, le abbiamo tradotte ad Arenzano in 92 lingue. E quindi devo dire che Arenzano ha questa propulsione e poi attira chiaramente i devoti che vogliono sciogliere il voto. Questo onestamente ne siamo testimoni sempre noi carmelitani, di più nel santuario di Praga, dove c'è questa tradizione addirittura di portare i vestitini in omaggio. Difatti ne ha centinaia, se ne contano più di 300, di colori diversi, di fattura diversa, di persone semplici, di persone benestanti che hanno fatto vestiti pregiati come vestiti fatti semplicemente con tanto amore. Quindi veramente è Gesù che si manifesta ancora oggi.
Chi sono questi devoti? Perché vengono a pregare Gesù Bambino di Praga?
Un bambino non fa male a nessuno e quindi apre il cuore che anche noi sacerdoti a volte non riusciamo ad aprire, nel senso che magari abbiamo anche studiato tanto, ma a volte anche le parole più erudite non sono sufficienti. Noi siamo testimoni veramente di persone di diversa estrazione, ma anche di fede diversa. A noi capita di vedere persone, a parte che magari non sono praticanti al 100%, anzi, però sono grati a Gesù Bambino e quindi cambiano vita perché Gesù li ha salvati da un pericolo evidente. E oppure persone, ripeto, anche musulmani, anche persone induisti che si avvicinano a Gesù Bambino con devozione, con, non possiamo dire fede, diciamo, in questo caso, però sono attirati da questo bambino e noi veramente siamo edificati dalla forza ancora di Gesù che veramente segue le sue vie.
Voi siete gemellati, legati con il santuario di Praga, ecco, in che modo?
Ma non è un semplice gemellaggio, in realtà i frati carmelitani scalzi di Genova erano i custodi fin da sempre di quel santuario e siamo tornati quando è stato possibile, quando lo Stato ha restituito le chiese al Vescovo a Praga, ha richiamato i carmelitani scalzi. Quindi non è un semplice gemellaggio, siamo sempre noi che, grazie a Dio, portiamo avanti questa eredità spirituale che ci ha donato prima di tutto Santa Teresa d'Avila.
Padre Davide, per te cosa vuol dire Gesù Bambino di Praga? Poter essere vicino a lui, portarlo in questa peregrinazio in varie città, cosa vuol dire?
Ma poi è sempre stata la chiave un po' della mia vocazione. Io sono stato attirato da degli apostoli di Gesù Bambino, da ambasciatori di Gesù Bambino che lo portavano un po' in tutto il mondo e poi insomma io sono diventato pian piano crescendo animatore di alcune feste, di alcuni aspetti popolari della festa d'Arenzano. Quindi per me portarlo nelle pellegrinazio è sempre un motivo, è un momento in cui rafforzo la mia fede, vivo il mio sacerdozio e proprio sento veramente il cuore del mio sacerdozio e della mia vocazione carmelitana che si rinnova ogni volta, ogni pellegrinazio.
Allora Marina, devo bella, dire bella storia, sì, poi sì, è suggestiva sì. Questa storia dei vestitini che vengono portati.
Ah, sì, guarda.
Io so che tu hai anche un video che tra poco caricherai.
Sì,
su
caricherò anche su Vatican News, sulla nostra pagina X di Radio Vaticana, quindi potrete vedere così la statua di Gesù Bambino di Praga e anche l'intervista a Davide, a padre Davide e Sollami, e se siete nei paraggi di
andate.
Queste
mi pare andate. A Latina avevi detto, no?
Sì, sì. Sì, sì, la prima tappa di oggi è a Latina alle 18:30 presso la parrocchia di San Valentino. Comunque tutti i programmi, tutto trovate naturalmente sul sito del Santuario Gesù Bambino di Praga, così potete vedere gli orari, i luoghi dove poter andare a venerare questo miracoloso bambinello, veramente bellissimo. Tra l'altro la statua era bellissima, ho avuto veramente la grazia, perché sono grazie, poi di poterla vedere proprio da vicino, da poterla toccare, quindi è stato veramente molto emozionante, Federico.
Allora Marina, so che ci sono dei messaggi al 335
sono arrivati
12
dei
43
messaggi.
722.
Sì. Allora abbiamo Paola che ci dice che è bello ascoltare i giovani, dialogare con loro, quindi in riferimento a quell'intervista che abbiamo fatto precedentemente
a Nicola Tallarico. Su millennials,
esatto,
non riesco a dirlo Marina,
millennials.
Incippa la lingua, millennials.
Millennials,
oh, ce l'ho
quello
fatto.
È quello qua, capita. E poi ecco, c'è anche Marilisa che dice finalmente un convegno nelle università, insomma, che parla di cose molto interessanti, quindi questa è una cosa importante. E poi abbiamo Carlos, un altro nostro ascoltatore, che ci saluta addirittura dal Brasile, Carlos. E Luisa, quindi naturalmente salutiamo anche loro
perché
due.
Ci ascoltano col sito internet,
esatto,
in tutto il mondo,
esatto,
Marina.
Esatto,
VaticanNews.va,
sì.
Cliccano su quella trombetta in alto e ci possono ascoltare,
esatto,
tutti i giorni.
Esatto. Non dimentichiamo che adesso siamo anche in video su Facebook.
Tra poco
la
anche
mattina,
noi, tra poco andremo anche noi.
Infatti,
dotando di giacca e cravatta,
wow,
per essere ancora più elegante,
wow,
Marina.
Wow, evviva. Quindi, e caro Federico, sono le 11:53.
Tempo di chiudere.
Ormai.
Saluti, ma ci diamo appuntamento ovviamente a domani stesso
a
canale.
A domani, sì, io non ci sarò
ora,
domani,
non ci
però
andremo forse in forma ridotta, perché ci sarà venerdì con Marina,
sì,
e anche sabato con Marina,
sì,
e con noi, con me, invece lunedì.
Sì.
Però domani forse noi avremo una conferenza stampa importante,
vero,
che verrà trasmessa,
vero,
su questa.
È vero. Seguiteci sempre,
mi raccomando.
Tanto poi vi diamo tutte le informazioni.
Grazie Marina Tomarro, davvero.
Grazie Federico, ricordiamo subito dopo di noi da Loreto la recita del Rosario e dell'Angelus. Saluto naturalmente, ringraziamo al di là del vetro Bruno Forti, Silvia Giovarrosa, Gianmarco Murrioni che ci hanno seguito, aiutato, supportato in questa puntata della Finestra del Papa. E adesso Federico, permettimi di mettere un brano del mio artista preferito, l'ultimo brano tra l'altro, io non vedo l'ora
Baglioni,
di tornare a vederlo in concerto, esatto, ed è l'ultimo, Cuore a Cuore, e ciao a tutti.
Ciao Marina.
C'è da spendere una vita per comprendere se è finita di succedere o confonderti, nell'accendere ogni alba per sorprenderti e illudere ogni volta su una porta da richiudere e nasconderti per difenderti e non cedere né arrenderti, a credere d'aver saputo mai rispondere nel chiederti se hai vissuto a allo specchio per riflettere. Se sei vecchio sai resistere e combattere, e di parterti tra i sogni e riprometterti di esistere per davvero. Ma il mistero è come smettere di abbatterti e competere ed insistere a scommettere. Ripeterti d'aver voluto sempre batterti e ammettere che hai vissuto a tutto cuore, a tutto, tutto cuore, e tutto, 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 a tutto cuore, a tutto cuore, a tutto, tutto cuore, e tutto, 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 a tutto cuore, che sia amore o sia disamore, sia bello o brutto, sia festa o lutto, che dia gioia a te.